Buongiorno a tutti e santo Natale a tutti. Auguro veramente di cuore un santo e sereno Natale. Le suore di Radio Buon Consiglio mi hanno invitato a dire due parole di meditazione appunto su questa festa che in qualche maniera non è la più importante in assoluto del cristianesimo perché quella inevitabilmente ovviamente è la Pasqua, per ovvie ragioni. Però, come diceva San Francesco, senza il Natale non ci sarebbe stata la Pasqua, e quindi in qualche maniera è la condizione stessa di tutta la nostra fede. È in qualche modo la venuta al mondo di nostro Signore Gesù Cristo. In realtà lui entra nel mondo il 25 marzo con l'incarnazione, però come tutti i bambini, avendo Dio scelto di venire nel mondo, avrebbe voluto venire nel mondo come voleva, però ha scelto di venire nel mondo in casa sua, perché il mondo è casa sua, incarnandosi come qualsiasi altro essere umano, per cui sono stati 9 mesi di attesa e poi appunto la venuta al mondo, la luce del mondo è apparsa illuminando quella grotta e chiamando i pastori ad adorarlo. E, per cui in qualche modo è la condizio sine qua non in qualche maniera della nostra fede, proprio perché Dio ha scelto di venire nel mondo in questo modo. Nel primo millennio il Natale non risulta che sia stato particolarmente, sicuramente veniva festeggiato liturgicamente, magari anche in famiglia, questo noi in realtà non abbiamo molto a questo riguardo, però certamente, cioè sicuramente veniva festeggiato. Certamente poi con San Francesco assume un significato diverso anche con l'istituzione del presepe, il che presuppone, se San Francesco introduce questo, vuol dire che comunque prima, nei secoli passati, precedenti, comunque il Natale era sempre sentito, come è ovvio che sia. Oggi il Natale sappiamo tutti quanti che è combattuto, naturalmente come tutto, non è che è combattuto il Natale, è combattuta tutta la fede cattolica, tutta la verità, anche lo stesso ordine naturale, come tutti quanti ben sappiamo, e lo viviamo tutti i giorni, tragicamente. E il Natale in che maniera è stato combattuto? Il Natale, mettiamoci per un attimo dalla parte delle forze del male, per un attimo, naturalmente. E cerchiamo di ragionare come loro. Il Natale è probabilmente l'aspetto più difficile da combattere della fede cattolica, perché il Natale è buono. Il Natale in qualche modo è naturalmente è un bambino indifeso che scende nel mondo, scende non in una reggia, a Roma, nel Palazzo Imperiale di Augusto, o in qualsiasi altro posto, cioè, scende da due, diciamo così, esseri completamente ignoti al mondo fino a quel momento, naturalmente, che sono appunto che Maria Santissima che lo mette al mondo e San Giuseppe che ha avuto l'incarico di essere il capo della Santa Famiglia, e praticamente in una grotta sperduta. Per cui in qualche maniera questo bambino indifeso che viene al freddo e al gelo e quindi fa tenerezza, i pastori che vanno ad adorarlo, la luce nella notte. E quindi è chiaro che il Natale è qualcosa che, mettiamoci anche appunto, ripeto, per un istante dalla parte del male, come lo combattiamo? Il modo di combattere il Natale è stato molto, molto subdolo, molto, molto infernale. Vale a dire quello di trasformarlo lentamente in qualcosa che esso non è. Si è partiti dalle cose buone, giuste, belle, tipo appunto le canzoni di Natale, soprattutto quelle in modo particolare, diciamo, americane, Jingle Bells, quelli che sono poi i canti dell'Ottocento. Si è unito a questo meccanismo, si sono unite altre canzoni più, come dire, terra terra, in qualche maniera, tipiche della seconda metà del Novecento e anche di questi giorni, si è unito il meccanismo del regalo, che era sì, non c'è nulla di male a fare un regalo a Natale, soprattutto ai propri bambini, ma il regalo è diventata col tempo, con la pubblicità, diciamo, con tutto il mondo, con tutto quello che ci sta dietro, è diventato l'essenza stessa del Natale. E poi si sono aggiunte praticamente, appunto, col passare del tempo, dagli anni 80, direi dagli anni 80 in poi, in modo particolare, con la commercializzazione di tutto, si è aggiunto proprio, come dire, anche la blasfemia, diciamo, del Natale. Io ricordo ancora la pubblicità di un rossetto, di una marca di rossetti, cose del genere, che per anni, 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 cioè per tutti gli anni 80 e 90, forse anche 2000, insomma, aveva inventato lo slogan Unconventional Christmas, unconventional, vuol dire non convenzionale. Cioè la convenzione dice di amare Dio, di ringraziare Dio, no, no, no. Invece il vero Natale è quello dei rossetti, insomma, è quello del trucco, è quello, insomma, e così via. E questo meccanismo, non, questa era proprio lampante, ma insomma è tutto l'insieme, i negozi, insomma il consumismo. E questo ha fatto sì che per varie tappe, ma comunque attenzione, mi sono ricordato adesso una tappa intermedia importante in in questo processo di snaturamento del Natale stesso, cioè si è cominciato con la festa. Si è arrivato poi ad unconventional Christmas, al consumismo a oggi, poi ci sarà una quarta tappa, ma la seconda tappa fondamentale è stata la tappa più ambigua, quella più difficile da accettare, perché ne siamo stati tutti quanti miti, mentre insomma, nessuno di noi, né io né voi che mi ascoltate, credo abbia in mente l'unconventional Christmas della marca di Rossetti, questo chiaramente nessuno di noi, invece quello che sto per dire, siamo stati tutti coinvolti. Ed è stato perché sono anche bei ricordi. Ed è stata in qualche modo la trasformazione del Natale nella festa della famiglia, nella festa dei bambini. E ovviamente non c'è nulla di male che il Natale se lo si passi in famiglia e con i bambini che giocano. Però questo ha portato col tempo, appunto, ha facilitato poi lo slittamento a passaggi ulteriori, perché il Natale non è la festa dei bambini e non è la festa della famiglia. Il Natale è la festa del nostro Signore Gesù Cristo. Poi, naturalmente, il nostro Signore Gesù Cristo, creatore del mondo, seconda persona della Santissima Trinità, è tutto, è anche la festa, è anche la famiglia, è anche i bambini che lui stesso crea. E quindi non c'è nulla di male nel fare festa insieme, nel mangiare insieme, come dire, nel farsi i regali, nel giocare. Io sono della generazione che ha fatto il Natale giocando a 7:30, a tombola, a mercante in fiera e così via. Ci sta. Io stesso ho bellissimi ricordi di quegli anni, per me, gli anni appunto, gli anni 70-80, gli anni della mia fanciullezza, di quando ero bambino, la mia fanciullezza, la mia gioventù, con persone che oggi non ci sono più, naturalmente, e con altre che si sono allontanate. Per cui, diciamo, in qualche maniera ricordo bene quei giorni. Però, in qualche modo, questo clima, che è bello in sé, nessuno dice nulla, ma questo clima, insensibilmente, involontariamente, allontana dal Natale. Perché il Natale non è questo. Questo deve rimanere, come dire, una cosa in più, un suppellettile, un soprammobile, se così si può dire, un appendice, bella, che ci può stare, nulla di male. Ma il Natale è un'altra cosa. Il Natale non è il pandoro, il panettone, il torrone, gli struffoli, io sono napoletano, e tutti gli altri dolci, diciamo così, di tutte le varie tradizioni culinarie italiane. Le altre non le consideriamo neanche perché non c'è nessun paragone con le nostre, naturalmente. Tutto questo è in più. Ed è giusto anche che ci sia, è bello, ma non è il Natale. Invece col tempo, questo per moltissimi, inutile che ce lo neghiamo, forse non vorrei dire per quasi tutti, ma per la grande maggioranza di tutti noi, è diventato il Natale. Magari il cattolico andava a messa a mezzanotte o andava il giorno dopo, questo sì, esattamente come va a messa tutte le domeniche. Questa è la pura e semplice verità. E questo slittamento, che è il più difficile da accettare, forse a qualcuno posso dare anche fastidio per quello che dico, ma purtroppo dobbiamo fare i conti con la realtà. È ancora un mondo accettabile, ma non è più il senso del Natale vero. Poi naturalmente quando si passa, quando da qui si passa qui, poi da qui si passa qui e poi si scende. Quindi abbiamo detto il terzo livello è quello consumistico, proprio consumistico, e oggi c'è il quarto livello che è quello della guerra Natale. Cioè quello, il Natale, la parola Natale deve essere, non si dice più buon Natale, si dice buone feste, di rigore. Ieri mi ha chiamato un collega, il quale io alla fine l'ho fatto apposta, io, mi piace fare queste cose, perdonatemi. Alla fine della telefonata, un collega, io posso immaginare come la pensa, gli ho detto buon Natale, e lui ha fatto buon Natale, ah, buone feste, gli è venuto a dire buon Natale, questo è corretto, buone feste, oddio, non sono politicamente corretto dicendo buon Natale, non è cattivo, è semplicemente che è figlio di questo mondo, come tutti quanti gli altri, però festeggia naturalmente il Natale. E dal buone feste oggi si passa al fatto che in alcuni paesi si comincia nemmeno a dire, ho sentito ieri che aspetta, dov'è che non mi ricordo dove, in qualche parte del mondo, è stato definito la festa di fine autunno. La festa di fine autunno. Che poi a quel punto io ho detto la festa di inizio inverno, perché oggi, perché diciamo 4 giorni fa, oggi il 25, 4 giorni fa, il 21 dicembre, sarebbe praticamente entrato, diciamo, l'inverno. Per cui in qualche modo sarebbe la festa di inizio inverno, invece l'ho detto una festa di fine autunno. Comunque, fine autunno, inizio inverno, ovviamente è la guerra Natale, nessuno lo può negare. È stata la progressiva materializzazione del Natale nel senso di materialismo in qualche modo, e quindi nel senso dello svuotamento del significato spirituale, che poi è l'unico vero significato del Natale stesso. Quindi ripeto, per andare avanti, per chiudere questa parentesi, non sto dicendo che non bisogna passare in famiglia o che non bisogna far felici i bambini con l'albero di Natale, col presepe, soprattutto con i regali, che sono eccitati che la notte arriva Babbo Natale, e anche Babbo Natale, perdonatemi, è uno strumento di snaturalizzazione, di snaturamento, diciamo così, del Natale stesso, anzi direi uno strumento assolutamente fondamentale da questo punto di vista. Io ricordo i dolci di Babbo Natale, quando andavo a letto, i miei mi mettevano a letto, io ero eccitatissimo che durante la notte dovevo dormire per forza, perché se no non veniva Babbo Natale, insomma, e la mattina mi alzavo alle 5, alle 6 del mattino per andare a vedere i regali. Sono cose che rimangono per tutta la vita, sono belle, non c'è nulla di male. Però il problema è che non possiamo non accorgerci che questo ha iniziato a svuotare il vero senso profondo del Natale. E che cosa accade? Accade che poi a un certo punto nella vita non si rimane bambini, si cresce, si diventa ragazzi, giovani, e poi si diventa adulti, e poi la vita va avanti, e allora vengono meno i nonni, col tempo vengono meno i genitori, e ci si allontana anche dalle persone altre con cui si passa, dai parenti con cui si passava il Natale, magari quando io sempre ero ragazzo, ormai universitario, che ne so, scuola, università, al di là della cena del Natale, del pranzo, della vigilia, del pranzo del Natale, poi stavo con gli amici a giocare e così via, tutti perduti, nel senso che sparsi per il mondo, e magari qualcuno resta sempre più solo. E il Natale acquista anche un sapore di mestizia, di malinconia, quasi una annuale resa dei conti con la propria solitudine. Solitudine magari a volte non del tutto persa, cioè nel senso che c'è qualcuno intorno, ma che si sente soli dentro ugualmente, o addirittura a volte solitudine totale, proprio nel senso materiale. E questo dimostra, questo accade proprio perché si è perso il senso profondo del Natale. Che non è, non solo, vabbè, lasciamo perdere Unconventional Christmas, lasciamo perdere il consumismo, lasciamo perdere anche Babbo Natale, lasciamo perdere i regali, ma anche la parte più bella, cioè la famiglia, diciamo così, che è giusto che ci sia, ma non è nemmeno quello il Natale. Quante volte ci siamo sentiti dire il Natale è la festa dei bambini? No, Natale non è la festa dei bambini. Facciamo tutte le feste che volete ai bambini, ma non è la festa dei bambini. È la festa della famiglia. Il Natale non è la festa della famiglia. È una festa che si passa in famiglia. ma non è la festa della famiglia. Cioè, allora che cos'è il Natale? È la venuta del Salvatore nel mondo. È l'evento, io sono uno storico, lo sapete, non sono un teologo, non sono un sacerdote, naturalmente, per cui alla fine sempre laico rimango e sempre da storico parlo, cattolico, ma laico. È l'evento che ha cambiato in assoluto di più tutta la storia umana, a punto tale che una cosa innegabile, anzi che mi meraviglia, ne sono assolutamente meravigliato, ancora oggi. In fondo, in tutto il mondo, un tempo cristiano e anche in pratica in tutto il mondo, eccetto l'Islam, che comunque deve fare i conti con questa realtà anch'esso, si contano i giorni, gli anni da quell'evento. Lasciamo perdere che è stato un errore di 2 o 3 anni, non è quello il punto, però si contano gli anni. Noi siamo nel 2023, dalla nascita di Cristo. E quello che veniva prima della nascita di Cristo si dice ante Christum natum, prima di Cristo, VII secolo avanti Cristo, 502 avanti Cristo, e così via. Cesare è morto nel 44 avanti Cristo, non ha fatto in tempo a vedere, diciamo così, il Redentore. L'ha visto Augusto, ma non, cioè, non l'ha visto, era sotto di lui, ma nemmeno l'ha saputo. Tiberio è il primo che ha notizia di Cristo. E da quello che dice la tradizione, Tiberio, che non è ricordato positivamente nella storia, nella storiografia, non è un personaggio positivo, diciamo così, non è Nerone, questo è chiaro, ma non è neanche un personaggio positivo. Beh, Tiberio invece rimproverò aspramente Pilato per quello che aveva fatto e in qualche modo prese una posizione, a quanto pare, di difesa dei cristiani. È un dato di fatto. Ora, ma di questo sono, ci interessa, ho divagato, sempre le mie deviazioni professionali, diciamo così. E ci sarebbe da molto da dire anche proprio su questo, su come Roma si è relazionata col cristianesimo. Ma Cristo è entrato nella storia. Cristo è entrato nella storia e la salvezza è entrata. Non è che è entrato nella storia un grande uomo, Carlo Magno, Alessandro Magno, Napoleone, chi vi pare, cioè Giulio Cesare, chi vi pare a voi, oppure un grande genio, Dante Alighieri della letteratura, un grande inventore, che ne so, Marconi, che ne so, chi volete voi. Questi sono tutti grandi uomini, nel bene e nel male, ciascuno di loro. Sono tutti grandi uomini che sono entrati nella storia e hanno cambiato la storia, il modo di vivere delle persone nostro. Cristo non è però questo, sì, era vero uomo certamente, ma era anche vero Dio, per cui entra nella storia Dio, entra nella storia Dio e cambia per sempre la storia. Perché? Perché in qualche modo, in due maniere fondamentalmente, in mille maniere, in infinite maniere, ma essenzialmente in due, portando la carità, cosa che prima non esisteva, e portandola a tutti. Questo è il punto fondamentale. Portando la carità e portandola a tutti. Cosa che fece molto arrabbiare gli ebrei. Sono ancora arrabbiati per questo. Avrebbero potuto accettarlo? E avrebbero ottenuto quello che loro sempre vogliono ancora oggi. E invece l'hanno inchiodato a una croce. Perché ha portato la carità. Voi, noi, non voi, scusate, noi, nella filosofia greca, cioè quella anteriore a Cristo, o anche in tutte le altre religioni, cosiddette religioni, o tradizioni culturali per meglio dire, troviamo tutto di cristianesimo, in maniera sbagliata, erronea, confusa, peccaminosa, ma più o meno troviamo le stesse cose, perché l'uomo è sempre quello. Ma c'è una cosa che non troverete mai, la carità. Nessun filosofo greco, né Buddha, né Confucio, né Zarathustra, né chiunque altro di voi, né tutti i sacerdoti gnostici e paragnostici dell'antichità, di Occidente, ai druidi, per fare un esempio, e di tutto l'Oriente sterminato. Non parliamo poi delle popolazioni, diciamo così, precolombiane, vediamoci proprio. Voi non trovate da nessuna parte la carità. Quindi, prima ha portato la carità. E secondo l'ha portata a tutti. Questa seconda parte non è una cosa secondaria, l'ha portata a tutti. No, è fondamentale, perché ogni tradizione culturale è sempre finalizzata a un determinato popolo, a una determinata realtà, diciamo, antropologica legata a dei luoghi. Il cristianesimo è l'unica, diciamo così, vera religione, perché non è una tradizione culturale, è anche una tradizione culturale, d'accordo, naturalmente, ma in se stessa è una religione perché è universale, appunto è cattolico. Cattolico vuol dire universale, catholicos. La Chiesa è universale, in greco katholike, per cui è praticamente, in qualche modo, per tutti, nessuno escluso. E probabilmente la cosa per cui l'hanno messa in croce, anzi sicuramente, non probabilmente, sicuramente, la cosa per cui l'hanno messa in croce non è tanto per la carità, anche, ma è il per tutti. Ah, non siamo più noi i primi, non siamo più noi gli unici, non siamo più noi gli eletti. E invece la cosa per la quale il cristianesimo immediatamente è cominciato a irrompere nel mondo, invadendo nel senso buono del concetto il mondo intero e conquistando i cuori e le anime di milioni e col tempo dei secoli di miliardi di persone, è proprio il fatto che era per tutti e che si fondava sulla carità. Poi che noi non riusciamo a viverla questa carità, a metterla in pratica, a sentirla, questo è un altro discorso. Lo sappiamo tutti perfettamente, dubbio che qualcuno si senta perfettamente caritatevole, insomma, magari può anche essere. Ma già sentirsi non sarebbe un buon segno. Io non me lo sento, non mi ci sento e non lo sono. Però inevitabilmente devo dire che questa è la realtà del cristianesimo. In questo senso, forse questo è il mistero più profondo del Natale. Certamente l'incarnazione del Verbo, ma l'attenzione dell'incarnazione del Verbo noi la festeggiamo 9 mesi prima, col 25 marzo, anche se non è una festa sentita, diciamocelo chiaramente. Non c'è nessuna festa particolare, se non si fa nulla per ricordo particolare, non c'è nemmeno un obbligo di andare a messa quel giorno, invece quello probabilmente è il giorno più importante in assoluto, perché proprio quello è l'incarnazione del Verbo, la venuta di Dio nel mondo. Però è vero che a un certo punto, in qualche modo, come questo è per ognuno di noi, no? Ognuno di noi viene concepito, però entra nel mondo, diciamo così, 9 mesi dopo, quando esce dal grembo della madre. E beh, diciamo, a quel punto, così vale anche per Gesù, vale, quindi la luce del mondo è arrivata, cambiando per sempre l'essere umano, iniziando a cambiare l'essere umano. Iniziando a cambiare l'essere umano, i primi che sono cambiati sono stati i pastori, ovviamente a parte Maria Santissima, che non credo che sia molto cambiata se non nella gioia immensa e nell'amore che gli si sarà moltiplicato immensamente. Forse prima San Giuseppe, che già era santo, ma che di fronte a quello possiamo immaginare come il suo cuore e la sua anima possono essere cambiati, ma immediatamente dopo, evidentemente, sono stati i pastori. I pastori, perché i pastori ci danno il cibo, ci danno i vestiti, vivono a contatto con la natura, è gente semplice. A differenza di chi sta nei palazzi o negli antri oscuri, che voleva immediatamente uccidere il Salvatore. E non scordiamoci che Dio ha fatto in modo, perché lo ha permesso, non lo ha voluto, ma lo ha permesso, come sempre accade col male, che appena nato Gesù arrivasse il male. Bisogna ucciderlo, bisogna ucciderlo. È nato il re di Israele, il re sono io. Quindi bisogna ucciderlo. E addirittura si attua, lo sappiamo, la strage degli innocenti. E in fondo sono i primi martiri della fede cattolica. La Chiesa ha voluto concedere loro il titolo di martiri, che si festeggia il 28 dicembre, i santi martiri innocenti. In qualche maniera il male immediatamente inizia la sua opera. E da dove parte? Dai palazzi. Parte dai palazzi, parte in qualche modo dalle regge, cioè dai centri di potere. Adesso che sia una reggia o che sia un antro oscuro, o che sia un appartamento, una lobby di un albergo, a cui non c'erano, oggi ci sono, un appartamento, quello che volete voi, sono i centri di potere, un palazzo tutto vetri, potete immaginare dove si trovi, non c'è bisogno di dirlo, insomma, sono i centri di potere, è da lì che parte l'odio e il male. I pastori vanno ad adorare. I potenti vanno a uccidere. La luce immediatamente divide. La luce è per tutti, ma non viene accettata da tutti, come dice appunto San Giovanni, no? Evangelista, lo sappiamo perfettamente. E questo è appunto la più grande novità della storia. Una novità che ancora oggi, in qualche modo, è come se fosse accaduta ieri, è assolutamente evidente dinanzi a noi. Cambiano i termini, nel senso che come quei giorni la luce iniziava a splendere e aveva l'intero mondo, l'intero pianeta Terra, tutta l'umanità da andare a illuminare, e lo ha fatto nei secoli successivi, diciamo così. Oggi noi ci troviamo invece in un immenso avanzamento delle tenebre. E questa luce che apparentemente si ritrae sempre più, si ritrae sempre più, lasciando il mondo in una terribile, infernale oscurità, che è quella nella quale noi stiamo appunto vivendo. Questo deve abbatterci, forse il cristianesimo sta scomparendo. Anche eventi di queste ultime mesi, settimane, o direi addirittura ore, ahi noi, ci potrebbero far pensare questo, e non solo delle forze nemiche che attaccano la Chiesa, i cristiani, il cristianesimo e la fede, ma anche di forze all'interno della Chiesa, come sappiamo perfettamente. In realtà tutto questo è stato profetizzato ed è stato in qualche maniera appunto. Sono stati avvisati che doveva accadere fino a Gesù stesso, fino al Vangelo stesso, con il discorso escatologico, quando Gesù dice: quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà la fede. San Paolo che parla della grande apostasia. Quindi sono cose che sappiamo, dovevano avvenire. Sono anzi, paradossalmente, quello che di terribile sta accadendo oggi anche all'interno della Chiesa è la prova stessa della veridicità del Vangelo e del Nuovo Testamento, quindi la prova della veridicità che Dio era Cristo. In fondo ci fanno un favore a chi sa leggere gli eventi. Certamente però è una prova terribile. Non scordiamoci che Gesù ha dovuto sopportare per 3 anni l'odio dei farisei in tutte le maniere, finché non l'hanno preso, non l'hanno torturato, giudicato, umiliato, inchiodato, ucciso, e poi però è tornata alla luce. In qualche modo, siccome tutta la storia ruota intorno a questo, Dio ha voluto anche darci, in qualche maniera, una dimostrazione astronomica di questo. E cosa ci può essere di più grande dell'astronomia? Niente, perché non c'è più niente di più grande dell'universo. Quando nel momento peggiore delle tenebre, quando le giornate sono più corte, esattamente come quelle che noi stiamo vivendo, la luce insensibilmente inizia ad avanzare. Si arriva al solstizio d'inverno, al 21 dicembre, che poi oggi dicono che sia il 22-23 perché ci sono, vabbè, comunque, si arriva al solstizio d'inverno. Il sole al minimo del suo splendore, della sua luce, eppure insensibilmente la giornata inizia ad allungarsi, la luce inizia ad avanzare, esattamente come appunto nella giornata più corta dell'anno, il 24 dicembre praticamente, e già di qualche secondo le giornate si erano allungate, è arrivata la luce del mondo che insensibilmente ha iniziato a splendere. Quando poi, dopo 13-14 secoli, la luce si era in piena estate, vale a dire la civiltà cristiana medievale, insensibilmente le tenebre hanno iniziato ad avanzare. Fine 200, inizio 300. E noi oggi stiamo, appunto, un'altra volta, dopo 7 secoli, nel buio più totale, ma insensibilmente. L'astronomia ci insegna, e l'astronomia è l'universo creato da Dio con le sue stesse leggi, che la luce avanza. Questo è il grande insegnamento che noi dobbiamo trarre perfino dall'astronomia e che dobbiamo trarre dal Natale. In fondo Gesù Cristo è la luce del mondo. È venuta la luce del mondo. In questo noi mettiamo le luci fuori le case, per questo mettiamo anche l'albero non è una tradizione cristiana, è una tradizione, diciamo, che viene dal mondo nordico, però la si è facilmente cristianizzata. Appunto mettendo l'albero con le belle pallette e con praticamente le luci. E ci sta, è giusto. Naturalmente per noi cristiani è più importante il presepe, che infatti tutti i paesi protestanti non hanno naturalmente come tradizione, noi dobbiamo averla e mantenerla perché lì è direttamente cristiana, ma comunque il presepe e l'albero dentro casa ci stanno e l'albero deve essere illuminato perché rappresenta la luce, la venuta della luce del mondo. E per andare a concludere un'ultima riflessione, non riguarda proprio direttamente, cioè non riguarda il Natale certamente, ma riguarda il primo passo immediatamente dopo. Perché in qualche modo non si pensasse che i potenti dei palazzi fossero completamente sfuggiti al controllo di Dio in qualche maniera, non al controllo della persona, è una parola sbagliata, diciamo, posso a Dio, si fossero dati completamente al demonio. Qualche giorno dopo, o meglio, qualche tempo dopo, non qualche giorno, qualche tempo dopo, qualche mese dopo, mentre Maria e Giuseppe non sono più nella grotta, ma sono ospiti ancora a Betlemme, arrivano tre potenti. Con tutto il loro seguito bellissimo, di cammelli, dromedari, quello che saranno stati, i loro servi, immaginiamoci, da quei tempi ci si muoveva appunto nel deserto, queste con tante persone, con le tende, con tutto lo splendore, erano dei re, però erano dei re sapienti, non erano dei re. Non arriva ovviamente Erode. Né arriva Augusto, né arriva qualsiasi altro re del tempo. Arrivano re sapienti. La tradizione li chiama re magi. Re sapienti, quindi avevano in loro questa doppia caratteristica, quella di essere re, quindi come dire, in qualche modo il potere politico, il potere nel senso l'autorità più che il potere, l'autorità. L'autorità politica, nel senso nobile del termine, e la sapienza. I tre re sapienti, tre, hanno le due caratteristiche fondamentali di Dio, vale a dire l'autorità di Dio su tutto è creato perché lo ha fatto lui, lo regge lui, lo controlla lui e deciderà lui cosa farne. È cosa sua. Prima persona della Santissima Trinità. E la sapienza, che è il Logos incarnato. E loro, i tre sapienti, se ne partono da lontano e vengono ad adorare un bambino, guidati, come sappiamo, da una stella. Lo vengono ad adorare mettendosi in ginocchio. I tre sapienti perché sanno che in quel bambino c'è la sapienza. Ma nello stesso momento in cui i tre magi che incarnano il sé, umanamente parlando, si intende, la prima persona della Trinità e la seconda, e vanno ad adorare la seconda persona della Trinità, perché sono re, prima persona, e sapienti, aprono la sapienza, portano doni. Portare dono è tipico della carità. Vado avanti. Portare dono è tipico della carità, è tipico in qualche modo appunto dell'amore. E loro portano doni e quindi portano lo Spirito Santo. In questo modo Dio ci ha voluto insegnare che non saranno solamente i pastori, cioè gli umili, i pastori chiaramente, a parte i pastori, tutti gli umili, tutti coloro che sono umili evidentemente, o che comunque in qualche modo non hanno potere, non hanno ricchezza, non hanno ricchezza in senso eccessivo, non comandano, magari che non sono sapienti nel senso anche mondano del concetto, ad adorarlo, ma saranno anche i sapienti ad adorarlo, i veri sapienti, pensiamo a quanti padri della Chiesa, dottori della Chiesa, teologi e anche quanti laici, nel passato come particolarmente oggi, oggi soprattutto direi più i laici che gli ecclesiastici, a dire il vero, hanno saputo parlare con sapienza di Dio, evidentemente, oggi intendo dire in questi giorni, e invece quanti, nello stesso tempo, basti pensare in questi 20 secoli, quale eredità spirituale ci hanno lasciato la Chiesa e appunto tutti coloro che padri, dottori, vescovi, padri spirituali, sacerdoti ci hanno lasciato meravigliosi di sapienza. E allo stesso tempo anche appunto il potere stesso che si inchina. E così nei secoli successivi le corone dei re cristiani avevano la croce sopra di loro. Le corone dei re cristiani avevano la croce sopra di loro. Non dimentichiamocelo mai. E qualsiasi atto politico, di politica interna o di politica internazionale, qualsiasi evento, qualsiasi pace, qualsiasi trattato, iniziava sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per secoli, ancora fino all'età moderna. Quindi, anzi, uno degli aspetti fondamentali per cui la rivoluzione anticristiana ha vinto è stata proprio la laicizzazione della politica, la laicizzazione dei rapporti umani, la laicizzazione del pensiero, con il 600, 700 naturalmente, in modo particolare. E quindi, e per arrivare a oggi. E quindi in qualche modo ecco che vedete che i tre magi ci rappresentano appunto il messaggio di Dio, non solo i pastori, anzitutto i pastori, gli umili, ma pure i sapienti e pure i potenti vengono ad adorare il creatore del mondo. E mi piace finire questo intervento di questo Natale 2023 ricordando che proprio a livello di potere, di autorità, colui che è considerato, che è, non che è considerato, è il più grande di tutti, il più grande re di tutti i tempi, grande non tanto in quanto a potenza e territori, ma grande qualitativamente del significato storico che egli ha avuto. Vale a dire colui che ha restaurato l'impero romano, ma lo ha restaurato cristiano, in obbedienza alla Chiesa, facendosi incoronare per la prima volta un imperatore da un papa. Si chiama Carlo Magno, padre dell'Europa. Giovanni Paolo II lo ha definito padre dell'Europa, quindi padre di tutti noi, padre della civiltà cristiana, insieme a San Benedetto dal punto di vista spirituale e Carlo Magno dal punto di vista appunto politico nel senso nobile del concetto, e costui è stato incoronato da un papa imperatore di quello che poi sarà chiamato dopo, dei secoli, 3 secoli dopo, Sacro Romano Impero, l'essenza stessa della civiltà cristiana, dopo la Chiesa, Chiesa-Impero, il 25 dicembre dell'anno 800, in questo stesso giorno. E Giovanni Paolo II, proprio nel, diciamo, nel dicembre dell'anno 2000, quindi 1200 anni dopo, lo ha proclamato padre dell'Europa. Vedete il 25 dicembre. Ora è tutto perduto, ma ricordiamoci sempre, stiamo vivendo giorni terribili, sono i giorni di Erode che uccide gli innocenti, in varie maniere, non più con la spada andando a cercare i bambini appena nati nelle case dei poveri palestinesi che erano lì, ma in tantissime maniere, anche dall'aria, anche nell'aria, anche nei ricatti, anche in qualsiasi altro modo, infilandoci qualcosa nel corpo, in qualsiasi altro modo ci uccide a tutti, ma o con i sacrifici umani dei bambini che ancora avvengono particolarmente in un paese civilissimo che è l'incarnazione stessa del laicismo anticristiano, con giudici che condannano a morte bambini appena nati. Ebbene, sono i giorni di Erode, ma Erode ha i giorni contati. Come si vede nel Vangelo, Erode non vive altri 50 anni, muore subito dopo, roso dai verami. E intanto la luce del mondo, nel silenzio, inizia ad avanzare. Con questo spirito io invito tutti voi, e anche me stesso naturalmente per primo, a riscoprire il vero senso del Natale, che ripeto, non è nelle cose sovversive e dissolutrici, vale a dire il consumismo, il materialismo, l'unconventional Christmas e tutte queste sciocchezze quando non idiozie, che non è Babbo Natale, che non è neanche nei regali, per quanto ci può stare un regalo, non è quello il punto, ma che dobbiamo elevarci al punto tale da capire che non è neanche la festa dei bambini e nemmeno la festa della famiglia. È vero che oggi la famiglia e i bambini sono sotto attacco, quindi è bene difenderli, sì, ma non è questo il senso del Natale, perciò difendiamoli, ma non è questo il senso del Natale. Forse tutto quello che noi dovremmo fare, soprattutto chi magari ha bellissimi ricordi dei Natali passati, ma ormai ha un'età per la quale evidentemente non può essere neanche più quello il senso del Natale, e allora abbiamo il dovere di riscoprirlo, il vero senso del Natale, e lo dico anzitutto a me stesso. Grazie a tutti e auguro a tutti veramente, sinceramente, un santo e sereno Natale.